Questo podcast tratta argomenti sensibili in modo esplicito. L'ascolto è consigliato ad un pubblico adulto.
La mia domanda alle ragazze è: voi, quando, semmai vi capita di approcciare, di avere un rapporto con un uomo, con una persona di sesso maschile, che tipo di premura avete nel capire le sue inclinazioni, le sue preferenze e i suoi timori, proprio nel momento pre e durante l'atto?
Conoscersi, conoscere, amarsi, sentire, esprimersi, esplorare, scoprirsi, sperimentare, confidarsi. La densità dell'esperienza erotica raccontata dal punto di vista dei ragazzi.
Tra insicurezze e curiosità, spregiudicatezza e voglia di farsi ascoltare.
Sono Alessia Caracciolo.
Sono Natasha Bandecchi e questo è Sex Box, un podcast prodotto dalla RSI, Radio Televisione Svizzera.
Parliamo coi giovani di giovani e sessualità. Sex Box. Sex Box. Sex Box. Sex Box. Quella maschile è forse da sempre considerata una sessualità stereotipata, basica, ancorata a una metodica meccanica e prestazionale. Eppure le variegate implicazioni sul piano emotivo, psicologico, oltre che quello culturale, ma anche sociale, hanno un peso nemmeno tanto diverso, possiamo dire, da quello che incide sulla sessualità femminile. Insomma, se non l'aveste capito, oggi sul palcoscenico del piacere c'è proprio lui. Bentornati a Sexbox da Alessia.
E da Natasha. Benvenuta alla nostra sessuologa Gaia Polloni.
Ciao a tutti.
Noi siamo qua e abbiamo sempre in collegamento i nostri ragazzi. Abbiamo Sara, Sephora, Daria, Jacopo e Alessandro e Giulia. Benvenuti ragazzi.
Ciao.
Ciao a tutti.
Ciao. Ciao a tutti.
Eccoci, allora abbiamo pensato un po' a questa puntata, a questo episodio sul piacere maschile che è un, possiamo dire, una costola, usiamo diciamo questa metafora biblica dell'episodio invece sul piacere femminile, perché in quell'episodio sono emerse un sacco di curiosità dei ragazzi in cui c'erano delle vere comparazioni tra piacere femminile e piacere maschile con delle riflessioni, mi ricordo quella di Alessandro che chiedeva se anche per gli uomini ci fossero insomma degli orgasmi misteriosi, oppure la curiosità di Sephora rispetto appunto all'idea che la masturbazione maschile sia più frequente e anche più accettata socialmente di quella femminile. Insomma, un mondo fatto di molti stereotipi. Io partirei soprattutto dal parere dei ragazzi sull'idea che il piacere maschile sia prevalentemente sesso fine a se stesso. Jacopo.
Devo dire che, nonostante si possa anche ammettere che ci sia uno stigma sulla sessualità maschile, noi stessi maschi penso che siamo i primi a raccontarcela in questo modo e a alimentare lo stigma, costringendoci a sostenere davanti agli altri che per tutti quanti noi la vita sessuale debba essere la stessa, si debba essere virili, maschio alfa, ci deve piacere la pecorina meglio di tutto il resto, insomma, i luoghi comuni di cui penso alludevi.
Tu dici, evidentemente c'è stato proprio un contributo del maschile a dare l'idea che effettivamente sia così.
Sì, ce lo diamo praticamente noi stessi quando ci confrontiamo al di fuori del contesto proprio personale, intimo, che sia con se stessi o con amici intimi o con la il partner, insomma. Quando se ne deve discutere in generale, tutti quanti cerchiamo di essere d'accordo sugli stessi punti, come se preferire qualcos'altro sia un venir meno alla virilità.
Etichette, insomma. Alessandro, invece il tuo di parere?
Io concordo con quello che ha detto Jacopo sul fatto che è alla fine è alimentato anche tra di noi il fatto degli stereotipi. Alla fine, in una conversazione di un gruppo di solo ragazzi, è un po' come se appunto nessuno vuole apparire come quello che scopa di meno, quello che scopa poco, quando in realtà ogni persona vive la sua situazione, la sua vita sessuale, a dipendenza anche del momento della vita in cui si trova. Io ho vissuto dal canto mio momenti di vita in cui ero felice con la mia vita sessuale, avendo magari un rapporto una volta a settimana, e un altro periodo della mia vita in cui invece sentivo di dover avere una vita sessuale un po' più attiva, magari una volta al giorno, una volta ogni due. Quindi alla fine dipende da persona a persona, ma dipende anche dal periodo, dal momento della vita in cui una persona si trova, perché non è che una persona che si sente particolarmente volenterosa di fare sesso poi alla fine si ritroverà tutta la vita con quella voglia, che magari si ritrova grande per un motivo o per un altro, semplicemente perché in quel momento sente di voler fare più sesso rispetto a prima.
Io andrei da Gaia perché la mia curiosità è proprio sul come vedono il sesso gli uomini, i ragazzi, rispetto alla visione che invece hanno le ragazze, le donne. Fondamentalmente c'è una differenza?
Beh sì, una differenza c'è. Se ci pensiamo, c'è una differenza anche dal punto di vista proprio ormonale. D'altra parte gli uomini producono molto più testosterone delle donne, il testosterone è uno degli ormoni fondamentali per il desiderio sessuale maschile. Non a caso abbiamo studi che dimostrano che gli uomini pensano al sesso una volta ogni 52 secondi, mentre magari le donne ci pensano, beh, alcune donne ci penseranno anche tutti i giorni, però sono più propense ad avere certi pensieri nella fase periovulatoria, quindi intorno all'ovulazione. Quindi ci sono comunque delle differenze anche proprio dal punto di vista ormonale, però sono d'accordo con quanto hanno detto i ragazzi, no? Anche proprio quello che diceva Jacopo, che forse ci sono anche delle aspettative culturali, sociali, cioè ci si aspetta che l'uomo debba essere l'animale che comunque ha più desiderio, fa più sesso, e questa cosa autoalimenta probabilmente poi le aspettative che una persona interiorizza e quindi anche il comportamento sessuale che andrà ad attuare.
Io volevo chiedere a Gaia se, cioè, la mia impressione in realtà è che gli uomini stacchino molto quello che è tutta la psicologia, le emozioni dall'atto in sé, cosa che noi donne forse facciamo meno, è vero?
Allora, se vogliamo fare una generalizzazione, ti direi che posso essere d'accordo con te, nel senso che è proprio più semplice per un uomo scindere il comportamento puramente sessuale da tutto ciò che è il legame affettivo, di attaccamento, eccetera. Però sarebbe davvero una generalizzazione, perché poi c'è una variabilità individuale, ma anche transgenerazionale, cioè dipende anche da generazione a generazione. Ci sono donne giovanissime, e tu ne fai parte, che sono davvero in grado di viversi un one night stand o comunque una esperienza sessuale senza nessun attachment, no? Senza nessun legame emotivo, esattamente come magari tanti uomini hanno sempre dichiarato di poter fare. Quindi le nuove generazioni, per quanto riguarda le donne, sono diverse, ecco, da sicuramente una donna, insomma, che matura oggi o anche soltanto alle nostre nonne. Però, ecco, questo cliché che per una donna è più difficile scindere le due cose è tutto sommato abbastanza vera come cosa.
Volevo continuare sempre su questa scia e quindi chiederei ai ragazzi e sempre anche a Gaia il fatto che a me sembra che le generazioni, quindi di ragazzi e di uomini di adesso, tendano appunto a valorizzare invece molto di più quello che è appunto l'emozione, lo stare bene per avere un rapporto che effettivamente sia soddisfacente. Non so se anche per voi ragazzi è così, è questo che volevo chiedere. Cioè, per me personalmente fare sesso e o comunque, cioè, masturbarsi, ok, sì, però, cioè, se c'è dietro tutto l'emozione di farlo col partner e così via, è totalmente diverso. Col partner o con una persona con cui ti senti bene, non, mettiamolo in chiaro.
Quindi il ruolo del coinvolgimento emotivo.
Sì, temo sia di nuovo una generalizzazione, però anche confrontandomi con parenti o adulti, uomini di qualche generazione fa e contemporaneamente con coetanei, mi sembra di darti ragione, Giulia, nel senso che forse ci teniamo un po' di più adesso al fatto che rapporti sessuali o nella nostra sessualità sia compresa preponderantemente l'emotività. Saranno periodi storici diversi, magari penso ai cosiddetti boomer. Tra il boomer e i sessantottini chiaramente c'era una situazione diversa anche di come stava esplodendo la sessualità, almeno penso di poterla legare a quello in parte. Che in realtà si riallaccia anche a quello che ha detto Gaia. Sappiamo distinguere quando ci interessa, o abbiamo imparato, non lo so se era così anche prima, poi è di nuovo una generalizzazione perché dipende dall'individuo, ma a distinguere quando ci interessa un rapporto sessuale che comprende molta emotività e trasporto e che quindi si trasporta anche al di fuori dell'atto sessuale, e quando invece diventa una sveltina o qualcosa di una sera. Poi la parte più difficile, a quanto pare, è cercare di essere chiari con l'altra metà in gioco, mi sembra, che molto spesso siamo un po' omertosi. E si potrebbe correggere, perché non penso ci si debba vergognare del pensare vorrei una relazione con te piuttosto che mi piacerebbe divertirmi con te.
Bella questa provocazione, sì. Anche perché, cioè, veramente parla di due modi diversi di approcciarsi e anche di legittimarsi a farlo.
Ecco, ma poi parleremo, penso, di un'altra puntata, approfondiremo qualcosa a cui lui ha fatto riferimento, anche perché forse i ruoli si sono un po' invertiti e c'è una grande differenza tra le donne di qualche generazione fa e le ragazze di oggi. Però volevo soltanto spiegare che la generalizzazione, che, come diciamo sempre, è pericolosissimo generalizzare, ha delle basi che hanno a che fare con la teoria dell'evoluzionismo, cioè perché un uomo è più incline a fare del sesso e via, perché comunque produce milioni di spermatozoi tutti i giorni, una donna produce un ovulo al mese, quindi deve essere ben sicura anche rispetto a con chi farà sesso, e perché rischia comunque una gravidanza e quindi deve essere sicura di trovare un partner con cui poi avere una relazione e un partner che garantisca la sopravvivenza della prole. Quindi ci sono delle radici che portano una donna comunque a dare un peso diverso ad un legame affettivo, ecco.
Cioè lei è conservativa, lui è dispersivo fondamentalmente.
Certo, poi questo è tutto cambiato, poi appunto ne parleremo in un'altra puntata.
Però anche una cosa che ha detto Jacopo che mi ha colpito, ha detto bisogna essere in chiaro con l'altra persona, però in realtà se tu non sei in chiaro con te stesso in primis c'è poco da essere in chiaro con la tua, insomma, l'altra metà.
E certo, quindi prima di tutto consapevoli e in contatto con se stessi e poi onesti anche con l'altra persona.
C'è Sephora che ha la manina alzata da un po'.
Sì, io mi chiedevo quando avete detto, penso Gaia ha detto che ogni 52 secondi il maschio pensa al sesso, se ho capito bene, no? Stavo pensando, è una cosa totalmente solamente legata al testosterone, proprio la natura dell'uomo, visto che tanto testosterone implica che quasi ogni minuto pensi al sesso, o c'è anche un legame con la società su quanti messaggi a sfondo sessuale si vedono, così, anche se fossimo in un mondo puro, santo e bianco dove non ci sono porno, non c'è niente a sfondo sessuale, se siamo tutti stracoperti, secondo te ci sarebbe lo stesso livello, lo stesso secondi di stacco tra un pensiero legato al sesso e l'altro?
Ma bellissima osservazione. Ti direi probabilmente parte degli studi che dimostrano la frequenza con cui gli uomini pensano alla sessualità sono anche stati fatti prima dell'avvento dei media, ma sicuramente, insomma, basta aprire la chat di molti ragazzi e hanno il gruppo di amici in cui si mandano i video e le foto erotiche, quindi, cioè, si autobombardano e si bombardano a vicenda di stimoli, quindi è difficile non pensare alla sessualità quando ogni volta che apri WhatsApp c'è una sfilza di immagini sessuali. Quindi questo è per dirti sì, probabilmente è difficile dire quanto pesino le due componenti, però sicuramente c'è anche tutta una parte sociale, ecco, di scambio col gruppo di pari, per cui ci si spalleggia a vicenda in questa cosa.
Ci sono ragazzi dei luoghi comuni che avete, non so, la curiosità di voler sfatare, per esempio l'attrazione per lo stesso sesso è segno di omosessualità, oppure l'uomo più della donna ha bisogno di farlo più spesso, oppure ha una sessualità più visiva di quella della donna, non so, ecco, tutte queste curiosità, voi avete già delle risposte o avete da aggiungere, insomma, altri dubbi invece da voler smontare?
No, io mi sono sempre chiesto se effettivamente, ok, oltre al testosterone l'uomo riesca a provare più piacere in modo tra virgolette più spensierato, quindi ecco, non essendo coinvolto magari più intimamente eccetera, riesce comunque a trarre tra virgolette il piacere che vuole da ogni, anche da relazione, anche se molto leggera, può essere, cioè rispetto alla donna che c'è questa cosa di facilità di approccio magari, e che quindi lo cerca di più anche per questo motivo.
Questa è anche una componente che può pesare, perché sappiamo che per tante donne è un po' più difficile raggiungere l'orgasmo rispetto agli uomini, soprattutto nelle prime esperienze, no? Poi se si instaura una relazione stabile, c'è confidenza, c'è complicità, allora anche una donna può trovare il suo modo di raggiungere l'orgasmo. Quindi seguendo quello che tu, Sara, stai dicendo, è per un uomo è più facile raggiungere l'orgasmo, quindi provare piacere, e quindi è un comportamento un po' più semplice, un po' più automatico, perché c'è una ricerca spensierata del piacere. Ti direi che questo sì, in parte può spiegare, anche se non è così semplice per tutti gli uomini. Ci sono tanti uomini per esempio che hanno ansia da prestazione, quindi hanno paura di deludere le aspettative della partner, hanno paura di una defiance, soprattutto i giovani hanno paura di eiacolare troppo presto, quindi bisogna anche metterci nei panni dei ragazzi, soprattutto giovani, di tutto il bagaglio di ansia con cui in realtà approcciano la sessualità. Non a caso la vendita di alcuni farmaci online, insomma,
è un fenomeno dilagante, sì.
Proprio quindi per... in realtà può essere che il ragazzo ha quasi più ansia della ragazza, diciamo, perché magari la ragazza non ha tanto da fare, tra virgolette, non si vede l'ansia, no? Rispetto al ragazzo, può essere.
Certo, perché noi abbiamo l'opportunità di nascondere un pochino di più rispetto a un uomo, che voglio dire, l'erezione è qualcosa di visibile e tangibile. Se non la ottiene, che cosa penserà l'altro, che figura ci farò io se vengo troppo presto, che figura ci farò io, mentre l'orgasmo della donna è qualcosa che si può fingere un po' più facilmente. Voglio dire, sì, è vero, non si può fingere di lubrificarsi, certo, però è anche vero che meno persone ci fanno caso a se una donna non si lubrifica abbastanza. Se invece un uomo non ottiene l'erezione, il rapporto,
c'è più controllo,
penetrativo,
insomma,
non si può avere, quindi sì.
Jacopo.
Stavo pensando a quello che ha detto prima Natasha, o al fatto di non conoscere se stessi o non confrontarsi con se stessi a proposito della sessualità, e trovo che sia un problema che almeno oggi molti uomini, ragazzi, insomma maschi, abbiano. Cioè non solo quando sono ipocriti, quando si confrontano con gli amici o piuttosto insomma in qualsiasi contesto sociale o collettivo, ma tendono a non confrontarsi con se stessi quando si trovano da soli, e o cercano di autostereotiparsi con il porno o insomma cercando di disprezzare magari delle proprie tendenze, magari disprezzare un po' forte però per far capire il senso. Quindi ho una domanda per Gaia: se lei nella sua attività lavorativa nota questa sorta di crisi di identità sessuale, no, è sbagliato assolutamente, però è questa crisi nell'ascolto di se stessi sessualmente, e se nell'arco degli anni si intensifica o meno, perché personalmente mi sembra che sia una cosa che sta crescendo, non dico esponenzialmente, ma abbastanza. Però magari prima era solo ostentata sicurezza e comprensione di se stessi da parte degli uomini, e mi puoi dire che in realtà è da sempre così e la situazione in realtà non è cambiata.
No, assolutamente. Questa crisi, per riportare o riutilizzare un tuo termine, è aumentata tantissimo, diciamo, dall'avvento del femminismo e quindi di tutti i movimenti che ci sono stati, di come poi è stata la rivoluzione sessuale femminile. In corrispondenza c'è stata, quindi più le donne si sono emancipate dal punto di vista sessuale, più l'uomo in realtà è diventato insicuro. Quindi ti confermo che le insicurezze dal punto di vista sessuale maschile sono aumentate negli ultimi anni. Quanti uomini sono in grado di ascoltare questo disagio, questa ansia da prestazione e occuparsene? Per fortuna sempre di più. Però è anche vero che l'uomo tende a dire: ma spero sia un problema organico, e quindi fa uno step e va dall'urologo, dall'andrologo, e dice: ah, ho questo problema, sperando di avere una pillolina magica che risolve il tutto. Tante volte, soprattutto se sono persone giovani e sane, non c'è una componente organica, e quindi l'urologo dice: no, guardi, vada da questa collega, da questo collega sessuologo, perché il suo problema è di natura psicologica. E lì può subentrare un attimo di: oh oh, ma io me la sento di affrontare questa cosa dal punto di vista psicologico, oppure vado avanti a far finta di niente?
Qui c'è l'assist.
Io direi, l'hai citato urologo e andrologo, io direi che adesso facciamo sentire un contributo, un'intervista al dottor Paolo Broggini, e sentiamo un po' cosa ci racconta.
Spesso l'orgasmo maschile viene preso, diciamo, poco sul serio, nel senso che lo si dà per scontato. È vero?
Guardi, qui bisogna sfatare tanti stereotipi, no? Per esempio, lo stereotipo classico che noi andrologi conosciamo bene, e l'andrologo è il meccanico della salute sessuale maschile, tanto per capire questa parola cosa significa. Ecco, dicevo, un vecchio stereotipo è proprio questo, cioè a una eiaculazione non corrisponde sempre e comunque un piacere. Cioè, per un uomo che ha un'eiaculazione non è detto che abbia anche un orgasmo, cioè che questa eiaculazione sia accompagnata dal piacere. Perché spesso si fa questo errore, cioè quello di, all'interno della coppia, l'uomo ha avuto la sua parte, non è detto, e dunque non è assolutamente un problema, però può capitare, e spesso, come possiamo anche vedere, non è solo in gioco nel piacere maschile l'eiaculazione, ma è anche in gioco l'erezione, e quindi non è così semplice l'argomento, è anche un po' complesso, perché noi uomini sembriamo più semplici delle donne, ma in realtà siamo molto più complessi, abbiamo un'integrazione tra questi due fatti, cioè primo l'erezione, che è un presupposto poi ad avere successivamente l'eiaculazione, che dovrebbe essere piacevole, quindi essere considerata un orgasmo, cioè qualcosa di piacevole.
Ecco, dottore, ci sono delle fasi per raggiungere l'orgasmo? Non so, fase 1, fase 2, fase 3, c'è una sorta di escalation che si può magari definire?
Sì, allora, come tutte le risposte sessuali, sia maschile che femminile, c'è la fase dell'eccitazione, che è quella che noi intendiamo nei preliminari, no? E a questa fase chiaramente corrisponde l'erezione nell'uomo. Successivamente c'è una fase cosiddetta di plateau, dove l'uomo sente da lontano arrivare il treno dell'orgasmo, ma in un certo qual modo lo vuol controllare, perché vede, Natasha, qui c'è l'altro grosso problema, che è quello dell'eiaculazione precoce. E se questo treno che arriva durante la fase di plateau è un treno inarrestabile, cioè che l'uomo non riesce a governare, beh, generalmente arriva troppo rapidamente, troppo precocemente, ne va sicuramente di un piacere di intensità minore, e anche a livello di coppia iniziano a esserci le prime problematiche di non intesa, perché la donna rimane tra virgolette in ritardo su questo momento di piacere maschile. Quindi sicuramente le fasi del piacere possono essere alterate, spesso lo sono nei giovani. Per esempio, il giovane nel 50% dei casi soffre di eiaculazione precoce, e un orgasmo troppo precoce è anche meno intenso, è meno piacevole. Quindi noi andrologi capita proprio di trattare questo problema, che è la precocità nell'eiaculazione, e i nostri ragazzi vengono in studio dicendoci che comunque l'intensità è minore.
Senza poi contare tutti i risvolti psicologici, no?
Assolutamente. Lei pensi che i giovani, per supplire che soffrono di questo problema, per supplire al fatto che l'eiaculazione è troppo precoce, cosa fanno? Aumentano il numero di rapporti nell'interno della stessa seduta, con lo scopo di aumentare quel tempo refrattario che c'è tra un orgasmo e l'altro, per poter controllare meglio il riflesso eiaculatorio, poter eiaculare quando vogliono loro, come quando la loro compagna è disposta o comunque ha una situazione anch'essa di piacere. Così facendo però, se faccio più volte rapporto, chiaramente l'intensità si riduce.
E senta, dottore, se alle donne viene detto, insomma, di andare dal ginecologo o dalla ginecologa già da adolescenti, invece il maschio, anche lei prima li ha citati, i giovani uomini, vanno regolarmente da un andrologo?
Guardi, Natasha, purtroppo questo è un altro punto dolente, cioè l'uomo fa 5 volte meno prevenzione del sesso femminile, cioè mentre le donne, come diceva lei, vanno tutti gli anni accompagnate dalla madre se sono giovani, qui da noi non viene il papà con per mano il figlio di 18 anni, e qui sono tanti gli aspetti che andrebbero chiariti, perché il maschio si tiene tutto dentro se ha un problema di tipo sessuale, e questa omertà, che logicamente viene a creare una sofferenza intrapsichica, e fa fatica a venire fuori, e noi vediamo situazioni che poi sono portate avanti anche da grande, e dunque sicuramente bisogna sfatare questa omertà e spingere, diciamo, tutti i giovani a fare una semplice visita dall'andrologo. Se poi l'andrologo dice, o si insieme si valuta, che tutto va bene, possiamo stare tranquilli. Però ecco, dobbiamo considerare che il maschio rispetto alla donna è proprio omertoso, quindi cerca sempre di trattenere, e difficilmente viene a galla il suo problema.
Bene, allora io ringrazio il dottor Paolo Broggini, urologo e andrologo.
Grazie a lei, Natasha.
Sexbox.
Ecco, allora lo ricordo, stiamo parlando di piacere maschile in questa puntata di Sexbox. Sono emersi tantissimi temi col dottor Paolo Broggini. Gaia, ci sono tante cose che mi hanno colpito, penso che abbiano colpito un po' tutti. Il dottor Broggini ha detto che per quello che riguarda il piacere maschile, l'orgasmo è addirittura anche più complicato di quello di una donna. Cioè, mi cala proprio un mito qua.
Ma sai, io non penso tanto che sia complicato l'orgasmo, forse è complicato per alcuni uomini imparare a controllare lo stimolo eiaculatorio, e quindi, come diceva giustamente lui, perché è una problematica così frequente che vediamo negli studi di eiaculazione precoce, quindi imparare a controllare lo stimolo eiaculatorio.
Bisognerebbe chiedere a Sting magari.
E anche a sua moglie.
Eh beh. Insomma.
ci ha lanciato veramente tantissime riflessioni, il dottor Brogini, legate non soltanto appunto al discorso piacere in sé, anche proprio a tutta la fisiologia, perché anche Jacopo prima parlava di questa cosa, di conoscere se stessi. Per esempio della donna ormai si è anche sviscerata questa cosa del mito del punto G, abbiamo visto che insomma è una zona molto più ampia che include più parti, più potremmo dire quasi organi. Ecco, è venuto fuori ultimamente il tema del punto L nel sesso maschile. Vogliamo dire di che si tratta, dove si trova, come stimolarlo, insomma qualche chicca.
Ok, allora punto L, perché la dottoressa che prima ha parlato di questo punto del piacere maschile, che è una zona, dopo vi spiego, si chiamava Leslie Leonelli, esattamente come G sta per Grafenberg. Che cos'è? Fondamentalmente è nient'altro che si trova in corrispondenza della prostata. Come localizzarlo? Inserendo un dito nell'ano all'altezza, diciamo, tra 5-7 centimetri. Ok, si può stimolare in maniera diversa, quindi appunto primo modo in cui si può stimolare è questo, proprio attraverso una penetrazione. Sarà l'uomo che magari aiuterà la donna, o l'uomo nei casi di rapporti omosessuali, a individuare questa zona, dicendosi è proprio qui che sento più piacere. E la stimolazione anche qui è molto individuale, diciamo, come piace essere stimolati, c'è una variabilità, però tendenzialmente si stimola facendo delle leggeri pressioni ritmiche. C'è anche una maniera più indiretta di stimolare, che è facendo scorrere un dito, diciamo, avanti e indietro lungo il perineo inizialmente, per poi localizzare, cioè diciamo fermarsi in una zona e anche qui applicare delle pressioni. C'è anche chi dice che si può stimolare il punto L in realtà attraverso il sesso orale, applicando delle leggere suzioni ritmiche, cioè se durante il sesso orale si applica questa suzione ritmicamente, si va a stimolare insomma la prostata in maniera indiretta.
Ecco, insomma un po' da manuale, diciamo, già ci sono un sacco di dritte.
Sì, e pare, insomma, questo ci dicono alcuni uomini, gli uomini che sono scevri da tutti i preconcetti legati al ricevere una stimolazione di questo tipo, dicono che l'orgasmo tende a essere molto più intenso nel momento in cui c'è anche questa stimolazione, cioè se prima dell'orgasmo e durante l'orgasmo c'è anche questo tipo di stimolazione.
Che poi c'è anche un po' delle resistenze da parte magari di alcune persone di sesso maschile nel ricevere soprattutto il sesso anale, per esempio in una relazione eterosessuale, perché alcuni insomma collegano quel tipo di stimolazione con insomma la crisi della propria identità sessuale, no? Quella cosa la fanno evidentemente soltanto gli omosessuali. Poi in realtà insomma è anche un imparare a conoscere se stessi, a certo, condividere il proprio piacere anche con una partner.
Certo, non deve piacere a tutti, certo. Ci sono degli uomini che non hanno nulla di represso, non hanno una omonegatività interiorizzata, ma semplicemente dicono no, però a me non piace, oppure che associano certe pratiche alla defecazione, quindi a qualcosa di sporco. Mm-hmm. Però è anche vero che molti uomini che si permettono di ricevere questo tipo di stimolazione la reputano molto piacevole, ma anche uomini eterosessuali che in realtà ricevono una penetrazione da parte della donna con dildo oppure strepone, insomma altri tipi di sex toys.
Io volevo appunto prima di tutto ringraziare il cosmo per avermi regalato degli uomini, quindi mio fratello e il mio ragazzo, che sono totalmente liberi di dare preconcetti su queste cose e ne parlano tranquillamente, e quindi sono contenta di essere già a conoscenza di tutto ciò. Non è forse anche un po' colpa di come ci viene insegnato il sesso? Non so, io penso quando ho ricevuto educazione sessuale a scuola, l'uomo riceve piacere in questo modo, basta, del piacere femminile lasciamo perdere perché ne abbiamo già parlato. Appunto, non è forse che già dalla società ci arrivano e ci arrivavano, adesso forse va un po' meglio, in certi ambiti va un po' peggio, che no, l'uomo fa così, deve venire così, se non gli piace è gay, è omosessuale, quindi non è virile, non va bene. Mentre appunto non è forse, non dico solo, ma per la maggior parte colpa di quello che alla fine poi i ragazzi in realtà, e gli uomini non vanno neanche dall'urologo, per ritornare a quello di cui si parlava prima, e non si prendono neanche cura della propria salute sessuale alla fine, proprio per questo tipo stigma che c'è contro l'omosessualità.
Per quanto riguarda insomma l'essere a proprio agio nel ricevere una penetrazione, ti direi che sicuramente gioca un ruolo fondamentale la società e tutti gli aspetti socioculturali. Appunto parlavo prima di omonegatività interiorizzata, quindi tutti quei preconcetti legati all'omosessualità, quindi se mi piace ricevere la penetrazione rischio di essere percepito come omosessuale, questa è una cosa che non voglio, e su questo sono d'accordo con te. Rispetto al perché non si vada dall'urologo, non credo che c'entri tanto il discorso di una omosessualità, ma quanto stato una difficoltà degli uomini, forse lo diceva anche il dottor Broggini prima, ad aprirsi. Cioè le donne sono molto più propense a parlare di sé. Per un uomo parlare dei suoi problemi è difficilissimo, quindi andare dal medico, fare una visita comunque intima o esporsi intimamente è qualcosa che fanno un po' fatica a fare. Però anche grazie a tutte le campagne che le varie società di urologia e di andrologia stanno facendo, devo dire sta cambiando questa tendenza. Certo, hanno bisogno di una spintina, però soprattutto spaventati dalla possibilità del tumore alla prostata, che ricordiamo essere uno dei tumori più diffusi negli uomini, c'è la volontà di controllarsi, più per quello che per altri motivi, però si va dall'andrologo.
Jacopo.
Avrei una domanda per le ragazze, però prima volevo giusto fare un appunto e ammettere una mia super insicurezza a proposito del punto L maschile. Ossia, semplicemente mi provoca personalmente un grandissimo imbarazzo, un'insicurezza e una... Sì, potenziale, e penso sia abbastanza condiviso, non è nulla di speciale. Una questione di un po' insicurezza, un po' quello che penso si accenna abbastanza dall'inizio sul timore della perdita di virilità, che in realtà razionalmente non penso succeda, anche perché ho amici che l'hanno provato, hanno detto ci sta, effettivamente è molto figo, e quindi a uno dovrebbe arrendersi a questa cosa e di beh potrei provare, però è quasi una sensazione archetipica.
Hai delle resistenze, insomma.
Esatto, quindi proverò con la suzione ritmica probabilmente. La mia domanda alle ragazze è: voi quando, semmai vi capita di approcciare, di avere un rapporto con un uomo, con una persona di sesso maschile, che tipo di premura avete nel capire le sue inclinazioni, le sue preferenze e i suoi timori, proprio nel momento pre e durante l'atto?
Cioè, la cosa peggiore è non sapere se stai facendo la cosa giusta o meno, cioè se la cosa che stai facendo fa piacere o meno, quindi dare dei feedback, nel senso, non dico per forza parlati, però far capire se sia sulla strada giusta, perché se uno è lì in silenzio dici boh, non lo so, sai, avere quella specie di disagio che non riesci neanche a condividere un minimo di intimità, ecco, anche non essendo magari una relazione in quel senso lì, che penso che è la cosa che può essere sicuramente anche rivolta al femminile.
Allora io prima di tutto penso che si deve cercare di parlare perlomeno prima dell'atto, e se durante l'atto si decide di spingersi un po' oltre quella che è la zona di comfort solito ménage, assicurarsi sempre che la cosa sia ok per l'altro, cioè continuare a chiedere: posso andare avanti? Ti senti bene? Ti piace? Vuoi che mi fermo? O simili. Se sia prima di tutto fiducia e poi abbastanza apertura, non mentale, però apertura nel senso di essere aperti a riprovare qualcosa che inizialmente non è piaciuto e dare un'altra chance a questa cosa qua. Se si può fare questo, si può raggiungere anche cose molto, molto piacevoli.
Jacopo, ma tu parlavi di relazione o diciamo di sveltine o one night stand, eccetera? Perché è chiaro che nella relazione c'è già una comunicazione molto più profonda.
Di qualsiasi tipo, proprio le premure che avete quando state per... proprio istintive quasi, non per forza premure ragionate come
se
quelle della relazione.
Se posso risponderti io, Jacopo, sì. Sinceramente io trovo che, parlando anche con diverse persone, la sessualità maschile venga quasi data per scontata. Si pensa che l'uomo in qualsiasi modo vada, piaccia, cosa che io invece sempre, non so bene da dove mi sia nato, ho sempre cercato di combattere. Io ho sempre cercato, sia nei primi rapporti con persone con cui poi appunto ho avuto relazioni e siamo andate avanti, sia nei rapporti così, che è stata solo una volta così, ho sempre cercato comunque di rassicurare e cercare di capire l'altro. Il sesso e il piacere maschile viene dato per scontato non solo dagli uomini, secondo me, ma anche dalle donne, soprattutto quando non si ha, appunto, come diceva Sara, una relazione in cui si parla, a me piace questo, magari possiamo provare questo, eccetera, eccetera. Ed è un po' triste perché si parla tanto di emancipazione femminile, emancipazione del piacere femminile, quando in realtà di base c'è un problema ed è che appunto si dà per scontato che l'uomo gli piaccia in qualsiasi modo sempre, eccetera, eccetera, e all'uomo non possa non piacere, mentre la donna invece, vabbè, adesso c'è emancipazione appunto, però si dà per scontato che la donna sia più difficile, eccetera, eccetera. Quando in realtà penso, e penso che Galia lo possa confermare anche lei, come ha detto il dottore, che in generale sia molto complicato per tutti e due i sessi. Non è una cosa che, ah no, per gli uomini è facile, basta, fanno così ed è a posto e gli funziona sempre e gli va bene sempre. E purtroppo è una cosa che si dà per scontata, ecco.
È quello che dicevamo un po' all'inizio, no? Questa cosa della sessualità maschile come vista molto stereotipata, fine a se stessa, e poi in realtà anche Jacopo ci fa capire quanto sia importante, insomma, imparare a conoscere se stessi e comunicare, evidentemente, anche in maniera non necessariamente attraverso il linguaggio verbale, anche il non verbale dice molto del piacere dell'altro e entrare un attimo in sintonia. Poi è chiaro che non è facile, soprattutto quando si tratta di rapporti in cui non ci si conosce a sufficienza, però partire col presupposto che dice Giulia, no? Di non avere già il preconcetto, tanto qualunque cosa faccia gli piacerà perché è un uomo, è molto bello, perché già questo secondo me è un'attenzione di quelle che evidentemente Jacopo chiedeva alle ragazze. Io a questo punto però, ragazzi, vi chiederei un momento verità su questa cosa, una bella esperienza legata a questo nostro tema del piacere maschile. Chi ce l'ha?
Allora, partendo dal presupposto che non è esattamente momento verità, ma più che altro un commento a quello che Gaia ha detto, mi è venuto in mente che delle volte quando pratico del sesso orale al mio partner, al mio ragazzo, ha degli orgasmi diversi dal solito eiaculare e basta. Da quello che mi ha raccontato è come se, cioè, lo sentisse praticamente in tutto il corpo e non solo proprio nella regione bassa. Non so nemmeno come spiegarlo, perché, cioè, è un po' come un telefono rotto, no? Uno dice una cosa, l'altro dice un'altra. Però adesso che Gaia ha detto che si può stimolare la prostata con il sesso orale, penso che ho fatto un 2 più 2 e mi sono collegati due neuroni, e penso che è stato proprio quello che è successo. Quindi grazie a Gaia, adesso ho scoperto una cosa in più.
Ora non so se sia successo questo, dicono che appunto applicare questa suzione ritmica dia una stimolazione indiretta del punto L, poi se in concomitanza vai anche a stimolare attraverso l'ano, forse fai 4 più 4 al posto che 2 più 2, non so.
No, allora c'è stata... Non la stimolazione dell'ano, quella è andata un po' più... Però anche quella c'è stata in realtà, quindi 2 più 4, facciamo.
Vabbè, eureka. Io comunque vedevo Alessandro che faceva dei gesti, faceva il pollice in su. Hai qualcosa da dire?
No, per dirle che probabilmente è stata brava se dice di aver visto questa cosa da parte del maschio, perché anche a me è capitato di avere dei begli orgasmi con sesso orale e sicuramente era una cosa diversa, c'era una stimolazione di una parte diversa, e quindi mi ha fatto ridere, ero là, brava.
Ecco, perché anche l'intensità dell'orgasmo maschile può cambiare, no? Si parla sempre di orgasmo attraverso la stimolazione del punto G, del clitoride, della penetrazione nelle donne, orgasmi con un'intensità diversa femminile, però la stessa cosa può accadere anche negli uomini. Ad esempio dicono che più il rapporto è lungo, la stimolazione è lunga, più intenso sarà l'orgasmo, oppure più i movimenti sono lenti, più intenso sarà l'orgasmo. Se ci sono stimolazioni di altre zone erogene, probabilmente sarà un orgasmo più intenso, sempre più breve, ecco, di durata rispetto a una donna, però l'intensità può sicuramente variare. E riallacciandomi comunque a quello che stavate dicendo, anche per quanto riguarda il sesso orale c'è una variabilità individuale, non è che a tutti gli uomini piace ricevere il sesso orale solo in quel modo lì, no? C'è chi gradirà non lo so, la stimolazione contemporanea dei testicoli, chi invece non piace, chi l'uso della mano, chi no, chi dà molta importanza allo sguardo complice negli occhi, eccetera eccetera. Quindi sì, ci possono essere delle regole generali, quindi magari, non so, usare una buona salivazione o evitare di far sentire troppo i denti, però poi c'è insomma, ognuno piace a suo modo.
Sefora, vuoi aggiungere qualcosa sulla fellatio doc?
No, avevo però una domanda totalmente di un altro tipo, legata al tema che ho citato molte volte. Mi chiedevo, perché prima il dottore aveva parlato di quando i ragazzi vanno dall'urologo e le ragazze invece vengono accompagnate, magari legate ad alcune problematiche, prevenzione, così. Ma quando è il momento giusto per un ragazzo per andare dall'urologo? Cioè, io, se avessi un figlio maschio, quando è che dovrei iniziare a spronarlo o portarlo dall'urologo appena inizia la pubertà o appena inizia ad avere una vita sessuale?
Ma questa è una bella domanda. Ti direi che quando hai un figlio maschio, devi, una delle prime cose di cui devi accertarti è che non abbia una fimosi, quindi una difficoltà ad abbassare la pelle del glande, a scoprire completamente il glande, che è una cosa che tanti bambini in realtà possono avere, ma con l'aiuto magari del pediatra. Il pediatra spiega alla mamma durante, non so, il bagnetto alla sera come fare ad abbassare bene la pelle, di modo che appunto non sviluppi una fimosi e poi si debba ricorrere alla circoncisione. Qualora la mamma volesse essere ulteriormente rassicurata oppure ci fosse una fimosi già di un certo tipo, chiaramente allora è bene andare dall'urologo il prima possibile, insomma quando il bambino è alle elementari, no? Per affrontare questa cosa nel migliore dei modi e cercare se possibile di non fare la circoncisione, o se si deve fare la circoncisione di farla il prima possibile. Altrimenti, qualora non ci siano problematiche di questo tipo, ti direi che è bene andare ogni volta che ci sono dei sintomi sessuali, quindi bruciore, a fare la pipì, insomma qualcosa di secrezioni particolari, piuttosto che un glande che è arrossato con dei puntini, insomma nel momento in cui compaiono dei sintomi fisici che possono essere correlati a delle malattie sessualmente trasmissibili, probabilmente è bene andare dall'urologo e prendersene cura, oppure se ci sono dei disturbi menzionali, oppure se c'è una infiammazione della prostata. Quindi ecco, però ancora per rispondere alla tua domanda, in assenza di sintomatologia di questo tipo, diciamo che dai 45 anni in su è bene farsi controllare, ecco, controllare il PSA, che è l'antigene prostatico specifico, e magari fare anche un'esplorazione rettale per controllare che la prostata vada bene. Quindi insomma, in assenza di familiarità eccetera eccetera, poi sarà l'urologo a dire ogni quanto tornare per fare un controllo. Se c'è una familiarità, magari è bene controllarsi un po' prima rispetto a se non c'è, però sono cose che queste deve decidere l'urologo.
No, quindi per i ragazzi non c'è, diciamo, la prevenzione ogni anno di dover andare e controllare che sia tutto a posto?
No, diciamo che ecco, nelle donne il pap test per esempio si suggerisce di farlo dal momento in cui c'è il debutto sessuale. Fin dal primo rapporto sessuale è bene iniziare a fare con regolarità il pap test, proprio per prevenire insomma poi lo sviluppo di eventuali insomma patologie tumorali. Mentre nell'uomo si aspetta un pochino di più, perché si è visto che comunque è difficile avere dei tumori alla prostata in età giovane, no? Difficile che un adolescente o un giovanissimo adulto abbia un tumore alla prostata, quindi diciamo la prevenzione si fa da una certa età in poi.
Però è molto vero che ci sono anche giovani uomini che magari consultano un andrologo anche soltanto per dipanare dei dubbi tipo rispetto alle proprie dimensioni, no? Perché
certo,
lo dicevamo anche nell'altra puntata, alla fine si paragonano anche molto con il mondo per esempio del porno, e magari ecco un dialogo, un confronto con lo specialista può aiutare anche a sciogliere questi dubbi e anche a tranquillizzarli sul fatto che in realtà sono assolutamente
sì,
sani e perfettamente nella norma, diciamo.
Assolutamente sì, ecco, ovviamente come giustamente diceva Alessia, nel momento in cui ci sono insicurezze sessuali, dubbi legati alla sessualità, quindi non soltanto a tutto ciò che è l'apparato urologico, la funzione urologica, ma anche certamente alla vita sessuale.
Ragazzi, io direi che abbiamo sviscerato questo tema un po' in lungo e in largo, qui probabilmente ci sarebbero da aprire spin-off tutto spiano, perché ovviamente un tema apre l'altro. E ricordiamoci insomma quindi di prenderci cura di noi, anche insomma per voi ragazzi vale lo stesso, l'abbiamo detto, fondamentale, importante è la confidenza con se stessi, la conoscenza del proprio corpo, consigli dell'esperto e tanto amore, mi raccomando. Ragazzi, alla prossima!
Ciao!
Ciao!
Alla prossima.
Ciao.
Grazie Nati, grazie Gaia!
Ciao!
Grazie. Sex Box, un podcast prodotto da RSI, Radio Televisione Svizzera.